Anche da parte mia un caloroso saluto, carissimi amici che siete dall'altra parte. Possiamo andare avanti attraverso le pagine di questo Vangelo meraviglioso che è il Vangelo di Giovanni. Siamo arrivati così al capitolo 16. Questo capitolo conclude il discorso che si è svolto nella sala dell'ultima cena e qui vedremo che Gesù promette che in sua assenza lo Spirito Santo sarà con loro. Prima abbiamo imparato che i suoi avrebbero dovuto amarsi l'un l'altro. Il fatto che ci venga ordinato di amarci suona in un certo senso come un rimprovero, perché ci ricorda che non siamo affatto poi così attraenti, amabili come pensiamo di essere. Abbiamo bisogno di un aiuto sovrannaturale che ci consenta di amarci l'un l'altro. Abbiamo anche detto che dobbiamo identificarci con il Signore Gesù e che questo provoca l'odio del mondo verso di noi. Gesù aveva dichiarato ai suoi discepoli che se egli non si fosse manifestato, essi non avrebbero conosciuto il peccato. Questo non significa che essi non avrebbero commesso peccati personali, ma che la sua venuta aveva rivelato che le loro colpe individuali non erano nulla in confronto all'immenso peccato di rifiuto del Salvatore del mondo e del Signore della gloria. Rigettare Gesù Cristo è quindi il peccato più grave, il solo che porterà le persone al giudizio, all'inferno. E da questo peccato i discepoli verranno messi in guardia nel prossimo capitolo. Il capitolo 16 di Giovanni tocca ancora l'argomento dell'odio del mondo. Andiamo a leggere i primi tre versi. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Il Signore non vuole che gli apostoli siano feriti, o meglio scandalizzati da quanto sarebbe accaduto loro. La peculiarità dei fondatori di organizzazioni, in particolare di religioni, è lo sforzo di presentare un futuro glorioso per la loro organizzazione. Il metodo del mondo è di accentuare i benefici, di sminuire le difficoltà, gli svantaggi, i sacrifici. Com'è diverso il Signore. Mentre nel capitolo 14, in realtà, il Signore ci dice che sta andando a preparare un posto per noi in cui ci riceverà, allo stesso tempo mette bene in chiaro che se noi vogliamo seguirlo su questa terra, dovremo abbandonare tutto. Gesù dice che le volpi hanno delle tane, gli uccelli dei nidi, ma che lui non ha un posto dove posare il capo. Gesù dice che se vogliamo seguirlo, dobbiamo prendere la nostra croce, non la sua, la nostra. Se soffriremo sulla terra con lui, regneremo con lui nel cielo. Gesù è stato disprezzato e rifiutato, uomo di dolore, esperto con la sofferenza. Gesù ha detto che i suoi seguaci vivranno nel mondo, ma non saranno del mondo, e che il mondo li odierà. Gesù ha messo tutto in chiaro e non ha mai detto che sarebbe stato facile per i suoi seguaci. Spesso gli sforzi della Chiesa sono tesi a rendere la religione popolare, attraente, e oggi c'è chi usa ogni tipo di sistema per attirare i non credenti, cercando di adeguarsi al mondo con lo scopo di guadagnare la gente. Chi ha mai detto che la Chiesa avrebbe conquistato il mondo? Se ci si mette dalla parte della parola di Dio, si farà l'esperienza dell'odio, come quello riservato a Cristo, e ci si accorgerà che il mondo non ci ama. Questo avvertimento di Gesù ha lo scopo di rafforzare i discepoli, di far loro sapere che accadrà proprio questo. Gesù li ama fino alla fine e li rassicura che sarà sempre con loro e che egli potrà capire tutto quello che dovranno affrontare. Gesù sa che ci saranno dei momenti in cui i discepoli saranno offesi a causa sua. Gesù sa che Pietro lo rinnegherà quella stessa notte e predice queste cose per incoraggiarli, per renderli consapevoli che li sosterrà attraverso queste prove. La frase «vi espelleranno dalle sinagoghe» significa «la scomunica». A quei tempi essere scomunicato era quanto di peggio poteva capitare a una persona religiosa. Queste persone avrebbero pagato caro il mettersi dalla parte di Gesù. I capi religiosi giudei li avrebbero espulsi. Amica, amico, bisogna essere onesti e dire che se sei dalla parte di Cristo, ti costerà qualcosa. Non conoscono il Padre e non conoscono Gesù Cristo, e per questo motivo il mondo odia la parola di Dio e il credente sincero. Gesù precisa il motivo per cui dice queste cose. Leggiamo i versetti dal 4 al 7. Ma io vi ho detto queste cose affinché, quando sia giunta l'ora, vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi, ma ora vado a colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda «Dove vai?». Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Gesù rivela il futuro e istruisce i discepoli per i successivi avvenimenti. Il Signore ci prepara sempre, e per esperienza possiamo dire di aver imparato che il metodo di Dio è quello di insegnare e preparare per quello che accadrà in futuro. Anche se è stato Simon Pietro a chiedere dove Gesù stesse andando, nessuno di loro aveva veramente capito ciò che sarebbe successo. Nessuno di loro aveva posto la domanda in senso spirituale. Gesù si è accorto che i discepoli sono sopraffatti dalla tristezza, e questo come cristiani dobbiamo cercare di evitarlo. Molti credenti permettono che le esperienze li rendano amari, qualche contrarietà individuale o della Chiesa li riempie di sofferenza, li allontana da Dio, alcuni arrivano addirittura a non entrare più in Chiesa, qualche triste avvenimento del passato, altri sono in lutto costante per aver perso dei cari. Non dovrebbe essere così, e non dovremmo essere vinti dal dolore. Per combattere la loro tristezza, il Signore dice che è meglio per i discepoli che se ne vada. Possono esserci molte ragioni, e una di queste è lo scopo della sua venuta, che era per morire. Proprio come è scritto in Marco al capitolo 10, verso 45. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quando questo compito è terminato, Gesù è tornato al Padre, perché aveva finito il lavoro che gli era stato affidato. Poi c'è un'altra ragione. Quando è venuto sulla terra, ha preso la nostra umanità. Dio onnipresente, ma Gesù, diventando uomo, ha avuto delle limitazioni, per cui quando si trovava in Galilea non poteva contemporaneamente essere a Betania. Anche Marta e Maria ricordavano questo fatto, quando gli dissero che se egli fosse stato presente, Lazzaro non sarebbe morto. In altre parole, se Gesù fosse nel mondo oggi, con un corpo umano, non potrebbe essere allo stesso tempo con te e con me, come invece adesso è. Quindi Gesù dice ai discepoli che avrebbe mandato lo Spirito Santo, che è al presente in tutti i posti, con me, con te. Gesù dice che questo è meglio. Egli manderà il Consolatore, il Paracleto, che verrà ad abitare in noi. Lo Spirito Santo, mandato, avrà molti compiti, compiti che verranno elencati di seguito nei versetti dall'8 all'11 dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Quando sarà avvenuto, comincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. La parola greca convincere è un termine legale, usato 23 volte nel processo di Socrate, riportato da Platone. Lo Spirito Santo convincerà il mondo come un giudice o un procuratore che presenta delle prove per arrivare a una convinzione. Lo Spirito di Dio vuole portare delle prove nel vostro, nel mio cuore, per portarci alla convinzione, quindi a una decisione. Dobbiamo essere convinti prima di avere fede in Gesù Cristo. L'attuale compito dello Spirito Santo nel mondo è quello di convincere le persone di tre cose: peccato, giustizia e giudizio. Il Signore ci spiega che per peccato si intende non credere in Lui. Qual è il peggior peccato nel mondo? Omicidio? No. Chi sono i peggiori peccatori del nostro tempo? Ogni periodo ha avuto i suoi criminali, basti pensare a Hitler, Stalin o ai capi mafia. E al giorno d'oggi? Potrei dirti che tu sei il peggior peccatore vivente, anche se tu non ti senti un criminale e ti ritieni magari un cittadino rispettoso della legge. La domanda alla quale bisogna rispondere piuttosto è la seguente: hai accettato Cristo? L'incredulità è una condizione senza rimedio se si continua a rifiutare la fede in Cristo. Se non credi in Gesù Cristo, sei perduto. Questo è tanto importante quanto semplice, e tutti devono arrivare a prendere questa decisione. Ricordiamo le parole di Gesù stesso: se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Giovanni 15, verso 22. Quindi, chiunque abbia ascoltato l'Evangelo è responsabile, deve prendere una decisione a riguardo di Gesù Cristo, e il rifiuto è peccato. Inoltre, lo Spirito convincerà il mondo di giustizia. In Romani 4, al verso 25, leggiamo: Gesù Cristo è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Gesù Cristo è ritornato al Padre, ed è ritornato dopo aver compiuto la sua opera sulla terra. Sulla croce è morto per una condanna, avendo preso la mia, la tua colpa. Gesù Cristo è risuscitato dai morti perché tu ed io non solo venissimo liberati dai peccati, ma avessimo in aggiunta la giustizia. Questo fatto è molto importante perché noi abbiamo bisogno di giustizia e non soltanto del perdono dei peccati. Noi non possiamo stare alla presenza di Dio se siamo soltanto dei criminali perdonati. Cristo ci ha rivestiti della sua giustizia. La giustizia di cui parla l'Apostolo Paolo in Filippesi 3, nei versi 8 e 9. Al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Quando stiamo davanti a Dio, dobbiamo essere in Cristo, che è la nostra giustizia, perché o abbiamo diritto al cielo, come Cristo stesso, oppure non ne abbiamo alcuno. Terzo aspetto, lo Spirito convince il mondo di giudizio. Perché precisa Gesù, il principe di questo mondo è stato giudicato. Per molti è difficile comprendere che viviamo in un mondo giudicato, e si pensano di poter avere ancora occasioni, e quindi agiscono come se fossero in prova. Ma Dio ha dichiarato che siamo dei peccatori perduti, e ci ha già giudicato. In Romani 6, al verso 23, leggiamo, «Perché il salario del peccato è la morte». Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Noi quindi viviamo in un mondo che è stato già giudicato e siamo come il condannato nel braccio della morte in attesa dell'esecuzione. Il verdetto contro di noi è colpevole, perché tutta la nostra giustizia è soltanto come un panno sporco davanti a Dio. Non solo proviamo vergogna di noi stessi, ma ci rendiamo conto della nostra colpevolezza. Oggi molte persone non vogliono sentir parlare di giudizio e si offendono molto. Il mondo incredulo è contrario a tutto ciò che riguarda Dio, per esempio la sua onnipotenza, il fatto che egli governa l'universo, il fatto che egli abbia giudicato l'uomo perduto e che lo salvi per grazia. Il compito dello Spirito Santo è quello di convincere le persone delle tre cose di cui abbiamo parlato, e cioè peccato, giustizia e giudizio. Andiamo avanti nella lettura del discorso di Gesù in Giovanni capitolo 16. Andiamo a leggere dai versetti 12 sino al 16. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tra poco non mi vedrete più, e tra un altro poco mi vedrete, perché vado al Padre. Noi non conosciamo tutto, e per crescere nella grazia, nella conoscenza di Cristo, non è sufficiente la lettura, lo studio della Bibbia. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo sia il nostro insegnante mentre la leggiamo. Lo Spirito di Dio è lo Spirito della verità che ci guiderà, ci porterà alla verità. Egli ha guidato gli apostoli come promesso, è sceso su di loro alla Pentecoste, li ha indirizzati nella verità sia nel predicare che nello scrivere. Il ministero dello Spirito Santo è quello di completare l'insegnamento del Signore Gesù. Le epistole glorificano Cristo e lo presentano come il capo della Chiesa. Parlano del suo ritorno per stabilire il regno, sono la rivelazione della persona e del ministero di Cristo. Parlano anche del futuro, come anche il libro dell'Apocalisse. Notiamo qui 7 passi. Lo Spirito Santo della verità è venuto, secondo, vi guiderà in tutta la verità, terzo, non parlerà di se stesso, quarto, parlerà di tutto quello che avrà udito, quinto, annuncerà le cose a venire, sesto passo, glorificherà Gesù e infine prenderà del mio, dice Gesù, e lo annuncerà. Per mezzo di questi 7 passi noi abbiamo il modo di esaminare quello che ascoltiamo e leggiamo. Spesso sentiamo dire, lo Spirito Santo lavora tra questo e quello. Il Signore Gesù ha chiarito che lo Spirito non parlerà di se stesso, ma glorificherà Cristo. Quindi noi possiamo essere sicuri che lo Spirito sta operando quando il Signore Gesù diventa più reale, pieno di significato per noi. Ancora una volta, Gesù si uguaglia a Dio, perché Egli possiede tutto quello che il Padre possiede e lo Spirito Santo fa conoscere a noi le cose di Dio. In Prima Corinti 2, nei versetti 9 e 10, è scritto «Le cose che occhio non vide, e che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, quindi, è colui che investiga le cose profonde di Dio e soltanto Lui le può rivelare a noi. Bene, abbiamo riflettuto quindi attorno a questi contributi che lo Spirito Santo ci porta nella nostra vita. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a risentirci la prossima settimana quando saremo pronti, puntuali, per andare avanti ancora attraverso lo studio del Vangelo di Giovanni. Appuntamento allora lunedì. Ciao.